benvenuti, benvenute e benvenute. Come state tutti quanti e tutte quante? 18:10, giovedì 20 luglio. E sì, dicono di tener botta, ma a forza di tenere botta qua siamo tutto un muscolo teso e sudiamo di più. Quindi io direi che invece di tenere botta bisognerebbe lasciare andare, cioè rassegniamoci al nostro destino, lasciamoci spalmare sul pavimento, sul divano, su dovunque ci troviamo, perché comunque la gente continua a lavorare, a fare le cose e che sarà, sarà. A un certo punto non possiamo neanche continuare, no, a come si dice, non rassegnarci al nostro destino. Ecco, buonasera. Dopo questo pensiero positivo col quale iniziamo manie di protagonismo, mi presento, sono Valentina Tridente, a.k.a. V Tridente, a.k.a. quello che volete, anche V di Valentina, ecco, sui social. E dal lunedì al venerdì vi tengo compagnia qui a Radio Parma 102-104 dalle 18 alle 20, scusate, per... come si dice, in qualche modo superare la fine della giornata, ecco, insieme. Ogni giorno c'è una rubrica diversa che a seconda appunto della giornata parla di cose, tipo il lunedì rubrica del disagio, il martedì libri, anche se per luglio abbiamo un attimo rallentato, mercoledì cani, canetti, animali pelosi e non pelosi, e il giovedì solitamente da quest'ultima stagione ospitiamo Salutava Sempre con Luca, che poi è chilavister, tuttologo, disagiologo e true crimer, ma Salutava Sempre non è altro che la rubrica degli highlights di Chi l'ha visto, la nota trasmissione di Rai 3 che il mercoledì va in onda, eccetera. Però cosa succede? Che Chi l'ha visto è finito, e quindi stasera sicuramente Salutava Sempre avrà una formula diversa. Magari facciamo un recap di chi ha vinto il premio Riflettore, una serie di cose, però probabilmente ci sarà, conoscendo Luca, avrà già preparato tutto e ci sono aggiornamenti su alcuni dei casi che abbiamo seguito con Chi l'ha visto e alcuni casi invece che magari sono più, cioè semplicemente d'attualità. Iniziamo ascoltando Niall Horan, poi Rassegna Stanca e poi Salutava Sempre. Ernia con Brescia e Fabri Fibra, Parafulmini, e apriamo ufficialmente la nostra rassegna stanca, quella in cui, specialmente adesso che c'è questa temperatura, leggiamo i titoli ma non approfondiamo le notizie, giusto per avere il polso della situazione se qualcuno ci dovesse chiedere: oh, ma hai letto i giornali oggi? Dunque, finalmente sappiamo come si veste la Barbie di Margot Robbie e non si parla d'altro, Oggi è il giorno di apertura ufficiale, ieri è stata la premiere, oggi noi comuni mortali possiamo andare al cinema finalmente a vedere questo Barbie di cui tanto tanto si è parlato, e dalle prime, insomma, primi feedback che sono arrivati sono tutti molto entusiasti, quindi io a maggior ragione sono molto curiosa. Ma oltre a Barbie vediamo un po', Barbara Palvin si è sposata, ok, l'outfit regale di oggi, Sophie di Edimburgo in jacquard, poi Sandrine Kibbe Berlin, ogni giorno miglioro, burkini in spiaggia per la sindaca di Monfalcone, è inaccettabile. Vorrei parlare di certi outfit di certa gente, quelli sì che sono inaccettabili, specialmente se posso permettermi, gli uomini di una certa con lo slippino. Me la dovete spiegare qual è il problema nel coprirvi un filino di più, così se me lo poteste dire, grazie, ne sarei molto, cioè sono molto curiosa, una cosa che è una di quelle domande che mi pongo da una vita, ecco. Federico Moccia, Step è tornato, e ancora Blur, la recensione di The Ballad of Darren, il ritorno è magistrale e fa piangere. Arriva la serie TV sul delitto di Via Poma, dopo Erba e Avetrana. Come, mi viene da dire? quella di Erba e di Avetrana, le serie TV. Ah, no. Quali sono le serie TV? Adesso devo parlarne con Luca. Volevano vendere a Corona documentari riservati su Messina, denaro. Arrestati carabiniere e politico. Per una volta che Corona farà cosa buona, è incredibile. Mocio, la nuova era è lo smashed burger, che non so bene, smashed è schiacciato. Se mi schiacciate il mio burger mi incazzo. Fare 20 minuti di attività fisica ogni giorno dopo i 50 anni abbassa il rischio di depressione in età avanzata. E ancora Marco De Tullio, per fortuna i miei genitori mi hanno obbligato a nuotare. Il marinaio è rimasto 3 mesi alla deriva nell'oceano con il suo cane. L'avete letta quella? Io ero preoccupatissima per il cane, eh. Non si porta un cane così. Il cinese, omosessuale diventato comandante della polizia municipale, ho superato tutti gli stereotipi. Non so perché il titolo è il cinese, però ok. La maternità vista dalle fotografie di Elisa Sorgini. Ancora meno Instagram e più momenti in famiglia. La nuova estate di Fedez. E so anch'io, hanno comprato una villa da 5 milioni di euro sul lago di Como. La vera Barbie si chiama Barbara Handler ed ha più di 80 anni. Con questo chiudiamo la rassegna stanca, andiamo un minuto e 29 di pubblicità e poi torniamo e ci colleghiamo con Luca. Mamma mia, che cosa vi ho tirato fuori per questo throwback di oggi. Diventa quasi un programma serio quando si mettono queste tracce hip hop storiche, iconiche come Ready or Not dei Fugees del 1996. Ma vediamo il buon Luca se si... Eccolo.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, chi l'ha vista? Orfani, purtroppo.
Chi l'ha vista? Cosa faremo di noi, raga? Ieri sera la desolazione. Siamo persino usciti a fare una passeggiata perché non sapevamo cosa fare.
Cioè, capite? Cioè, la Vale è uscita in settimana, capite?
È una cosa straordinaria. No, abbiamo approfittato perché tanto chi l'ha visto non c'era. Gli unici momenti in cui si può mettere il naso fuori di casa è dopo le 11 di sera. Abbiamo detto vabbè, andiamo. Abbiamo portato i cani che hanno apprezzato molto. E tu invece cosa hai fatto ieri sera della tua vita? Perché fai simpatico, ma vorrei sapere.
Io meno fancy, io non sono uscito ad esempio.
ma cosa hai guardato? Cosa hai fatto?
No, io sono andato avanti con le letture di cui vi ho parlato martedì, okay. Quindi ho preso il mio bel malloppone di Stephen King, sono andato avanti.
Che secchione.
Sì, sì.
Allora mi aspettavo o qualcosa di un po' tipo trash, magari qualche Temptation Island di qualche altro paese. Ho detto magari se è triste per tirarsi su di morale si guarda, capito, qualcos'altro, invece no.
Anche perché letto. Io non sono molto fan delle versioni di altri paesi dei programmi, devo dirvi la verità, quindi
ok, ci sta. Sì. Bene, e ora sono molto curiosa di sapere, allora, ho detto prima che forse avremmo fatto un recap di quello che è successo durante la stagione, nel senso i casi più eclatanti, però sei tu che hai la scaletta proprio, quindi di cosa parleremo in sostituzione agli highlights?
Allora, siamo talmente dentro la notizia, noi di Mania di Protagonismo, che la scaletta è stata stravolta da un'ultima ora.
Oppa,
non lo sa neanche Valentina.
No, esatto, come le migliori redazioni, quelle vere, no? Proprio quelle serie. Sì. Ok.
Ebbene sì.
Vai.
Ebbene sì, e ragazzi, noi siamo talmente sul pezzo che la news riguarda Olindo e Rosa.
E noi abbiamo appena fatto Olindo e Rosa, Luca!
Ebbene sì!
E ancora una volta, la lungimiranza... Ma guarda che se davvero hai... Adesso, a parte gli scherzi, noi ci scherziamo su questa cosa, però Luca, da quando conduce l'Extra Disagio e sceglie i casi, devo dire che c'è state delle congiunzioni astrali un po' anche inquietanti, posso dirlo? Com'è possibile che dopo una ferma di mesi e mesi e anni, facciamo il caso di Erba e tac, una novità?
Sì, Ebbene sì, ma proprio fresca fresca, perché io l'ho intercettata in pausa pranzo, quindi veramente freschissima.
Ma hai degli, cioè dimmi una roba, hai degli informatori, hai qualcosa? Non si svelano.
No, questo è il profilo di Stefano Nazzi.
Ok.
Lui non delude mai.
Non delude mai. Ok, quindi novità dell'ultima ora proprio sul caso di Erba. Prima di iniziare, leggevo prima questo titolo nella rassegna stanca, che sono previste la serie TV sia del delitto di Via Poma e poi c'era scritto dopo Erba e Avetrana. Ne sappiamo...
Perché quelle sarebbero già in lavorazione, poi non so,
non
se
sono ancora uscite, però
no, però sono in lavorazione da davvero molto molto tempo, okay. Quindi non so la tempistica, però la notizia di Avetrana e di Erba era già stata data, ma non sono ancora uscite. Evidentemente si dà per scontato che è un franchising che funzionerà, e quindi si sta già pensando anche a quelle successive, insomma, un po' come i planning della Marvel, no? Che anche la Marvel la pianifica con largo anticipo. Pare che le epopee criminali italiane siano la nostra Marvel.
Ok, è un paragone un po' cinico, però ci sta, hai reso perfettamente l'idea.
C'è poco di non cinico,
hai
in
ragione,
una produzione di Mega Prime.
Hai
quindi...
ragione. No, ci aspettiamo, ecco, però una cura e una qualità superiori a quello di Yara Gambirasio, perché quello...
Mamma mia!
Ok, l'hai visto, adesso non mi ricordo se si intitolava forse Yara, non mi ricordo se era su Prime o Netflix, quello è... Inguardabile, raga, inguardabile. Lì è un'offesa alla memoria delle vittime, quando una cosa è fatta così male.
Se c'è bisogno di prendere esempio, allora guardate come hanno realizzato Circeo e
ecco,
prendete esempio.
Bravo, per esempio.
Questo
esatto.
Mi sento di dirvelo.
Bene, quindi ci ascoltiamo Ed Sheeran, poi torniamo e entriamo nel vivo delle news che Luca adesso ci porta. Eyes Closed, ormai la conosciamo bene, è da mo' che è in programmazione, di Ed Sheeran, e io direi di partire proprio con la novità, non sto più nella pelle, anche per il caldo.
Mentre noi ne parliamo, c'è un vero e proprio dissing tra Stefano Nazzi e le Iene. Quindi
oddio,
sta succedendo un po' la qualunque.
Le Iene non me lo devono toccare, Nazzi, tesoro nazionale di serietà, professionalità e giornalismo, per piacere.
Lo so. Qual è l'oggetto del contendere tra Nazzi e le Iene? Allora, anche nella diretta di martedì vi abbiamo detto, quando abbiamo parlato insomma del punto di vista della difesa, che si sta lavorando a questa richiesta di revisione, e abbiamo visto una serie di argomentazioni sulle quali la difesa ha intenzione di fare leva per cercare di ottenere un ribaltamento insomma delle sentenze che fino ad oggi sono state emanate.
E vi dirò
la notizia qual è?
Scusami Luca, vi dirò di più adesso, senza scendere troppo nel dettaglio. Io, che ero un po' agnostica, dopo la diretta di martedì, in cui, perché Luca è stato molto bravo nel dividere i fatti secondo l'accusa, i fatti giudiziari sempre, cioè i fatti e le indagini secondo la difesa, e io già ero un po', non lo so, non ero convintissima insomma della loro colpevolezza. Dopo martedì sera potete segnarmi ufficialmente nella squadra degli innocentisti, ve lo dico. Io sono convinta che si tratta di due persone fragili, capitate nel momento sbagliato, cioè che vivevano, eccetera, eccetera. Però io non sono nessuno, quindi dopodiché, solo per dirvi quante cose, se non conoscete la vicenda, non tornano, cioè non ve lo dico a sentimento. Luca ha fatto un'ora e mezza di elenco di cose che non tornano in questa faccenda giudiziaria. Ecco, scusa, vai avanti, vai pure avanti.
E tra l'altro, quindi in questo dissing tu in questo momento sei team Iene, io te lo dico.
No, Luca! No, io sono.
Lo so che.
Vabbè, andiamo. Però non mi va che lo dissino ve lo stesso, però. Nazzi non
allora,
si tocca.
cos'è successo? Che la procura di Milano ha deciso che non inoltrerà alla Corte d'Appello di Brescia la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. Secondo la procura di Milano, infatti, non esiste nessuna nuova prova, nessun nuovo elemento che possa giustificare la richiesta. Questo l'abbiamo detto un po' in realtà anche martedì, perché martedì è vero che io vi ho fatto un elenco di posizioni che la difesa sostiene, ma non vi ho parlato di prove. Vi ho parlato solo di incongruenze,
okay, certo.
Ma non vi ho parlato di prove, e quindi non ci sono in realtà delle
cose
prove
nuove, certo.
Esatto. E quindi, non essendo stata trovata una prova nuova, non c'è una base concreta, fondamentalmente, sulla base della quale ribaltare quello che è il giudizio espresso finora. Questo cosa vuol dire? Che in realtà si parla di congetture in questo momento, perché manca quello che è l'elemento della concretezza. L'unico argomento che secondo me è più solido rispetto alle altre congetture riguarda l'omicidio di Valeria Cherubini. Valeria Cherubini è la moglie di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto. Perché faccio riferimento a lei? Perché lei, se sarebbe stata uccisa al rientro dalla passeggiata col cane, avrebbe dovuto essere assalita sul pianerottolo. Però abbiamo detto anche martedì che lei in realtà non aveva indosso la giacca, perché la giacca era in casa.
Esatto, e c'erano i famosi tagli sulle tende.
C'erano i tagli sulle tende, e non solo. Le tipologie di ferite che lei ha riportato le avrebbero anche impedito di salire al piano superiore, dal quale, secondo l'accusa, avrebbe chiesto aiuto.
Certo.
Questa ricostruzione però ha comunque anche lei un buco. Perché se Valeria Cherubini è stata uccisa in casa sua, da dove sono fuggiti gli aggressori? C'è chi dice da questo fantomatico balconcino, ma se per 3 giorni tutti quanti avevano visto persone attorno a questa corte, a queste palazzine, perché proprio nel momento in cui stava andando a fuoco ed era appena stato commesso un omicidio, nessuno ha visto degli estranei attorno?
Okay.
Proprio in quel momento? Non era notte fonda, erano le 8 di sera. È strano comunque anche questo. Quindi in realtà anche quella che è, secondo me, l'argomentazione più comprensibile alla base della posizione della difesa, anche quella in realtà ha dei buchi.
Ok.
Sia da un lato che dall'altro.
Sì,
per cui in realtà, non essendoci qualcosa di concreto effettivamente.
Però io ho capito il discorso che un processo si può, cioè un appello, una rivisitazione si può ottenere solo nel momento in cui si presentano delle prove nuove. Ok, questo mi è chiaro. Il problema è che è vero che non ci sono delle prove nuove in mano alla difesa, ma il lavoro fatto dall'accusa in precedenza è anche quello pieno di buchi. È questo che io non capisco.
Perché, questo lo ha detto anche Nanzi in un'intervista un paio di settimane fa, a livello processuale non ci sono irregolarità.
Ho capito, ma questi qua... Ho capito. Sono arrabbiatissima, però ho capito. Sì, non c'è irregolarità processuale, ma... è un sentimento nostro che alla libera interpretazione di determinati fatti da parte dei giudici, che hanno questo potere, le hanno interpretati un po' come gli pareva a loro. Tecnicamente però non è stato fatto nessun errore giudiziario.
Esatto. Non solo, c'è un altro problema in questo procedimento di tentata revisione, che il PM Tarfusser, che è quello che sta lavorando alla richiesta di revisione, è stato inoltre sottoposto a procedimento disciplinare.
Ok, e quindi questo significa
perché... Perché è stato accusato di aver agito in violazione a un regolamento interno, in base al quale solamente i vertici della Procura Generale hanno la facoltà di presentare l'istanza di revisione, e Tarfusser non ha questo ruolo, e quindi non avrebbe comunque potuto presentarlo lui l'istanza di revisione.
Di
conseguenza, lui è sottoposto a procedimento disciplinare. Questo è un elemento formale che ulteriormente compromette il ricorso, così come finora era stato messo in piedi.
Bisogna cambiare tutto, bisogna nuovo.
Bisogna cambiare tutti.
Nuovo team di difesa che trova l'escamotage con cui rifare, ma.
Perché vi faccio il parallelismo per farvi capire qual è il problema? Perché, ad esempio, nei confronti di Raffaele Sollecito e Meredith Kercher si è riusciti a ribaltare tutto? Il famoso gancetto, quello è concreto.
Certo.
Di fronte a quello non puoi dire niente, perché è evidente che quel gancetto è stato repertato in una maniera che assolutamente
che non era corretta,
lo ha inquinato, sì, e ha fatto crollare tutto. Nella strage di Erba manca il gancetto, praticamente. Manca il suo equivalente, non c'è.
E tutte le cose, tipo le mancate registrazioni mai ritrovate, i verbali firmati a cazzo di cane, non valgono nulla quelli come prove?
È qualcosa che manca, non è qualcosa che c'è.
Sono frustratissima.
È frustrante, eh?
Però immagino che Nazzi stia segnalando questo, cioè stia discutendo,
sì,
su questo.
Esatto.
Ok, ok.
Esatto.
Andiamo un attimo in pubblicità, me la faccio passare e mangio una merendina e poi
per altre news.
C'è la fine del mondo.
E comunque no. Non ho neanche oggi rinunciato al mio caffè macchiato, ci tenevo, perché è un motivo di orgoglio per me che, nonostante questo caldo, almeno una cosa della mia vita sia una certezza. A costo di soffrire, continueremo a bere il caffè macchiato, signore e signore.
Stoica fino alla fine.
Bravo, esatto, mi troverete sciolta in una pozzanghera di sudore e caffè macchiato. Che bella immagine. 18:49, giovedì 20 luglio, e vedo Luca particolarmente carico perché è anche più libero, perché se normalmente con salutava sempre deve seguire comunque, no, la linea editoriale della puntata di Chi l'ha visto, e per carità, siamo felicissimi. Ti vedo carico con invece questa libertà editoriale di queste due settimane.
Sì.
Perché hai la faccetta furba? Cosa stai pensando?
Perché sto pensando alle prossime notizie, secondo me ti piaceranno
vai.
Torniamo a parlare della storia di Joyce Pedone, perché chi l'ha visto l'ha un po' lasciata perdere.
Ok.
Joyce Pedone è il giovane che è scomparso e che faceva parte di questo gruppo WhatsApp dei figli della Luna, di cui si sospetta della sacerdotessa.
Quello che ha studiato a Parma, che è sparito.
Esatto, okay, esatto.
Okay. L'unico motivo per cui me lo ricordo. Perché
dovevo dire quello che ha studiato a Parma.
Esatto. Ok, poveretto, sì.
Allora, non sappiamo ancora i risultati dei rilievi fatti sulla sabbia del Borsone, che pare non sia,
esatto,
comunque la stessa della spiaggia in cui il Borsone è stato ritrovato, però sappiamo che questi risultati esistono e sono stati depositati in procura.
Oppala!
Non conosciamo il merito di questi risultati, ma sappiamo che sono stati depositati.
Ok, ma noi non abbiamo bisogno di Chi l'ha visto, raga. Noi ci abbiamo Luca Semeraro, capite? Chi l'ha visto a volte si dimentica queste... No, non è vero, sto scherzando. Però mi piace, vai. E quindi, vabbè...
Nel frattempo si stanno facendo i rilievi sul cellulare di Joyce. Questa invece è la parte più complicata, perché nel momento in cui un telefono è bloccato è veramente complicato sbloccarlo e riuscire a entrare in possesso dei dati. Questo non so se lo sapete, ma diverse case produttrici di smartphone non danno il permesso neanche per le indagini per lo sblocco dei nostri telefonini.
C'era stata
quindi
una
non è affatto semplice.
C'era stata una grossa polemica tra me, Apple, Windows, Google stesso. Legalmente non li si può obbligare, perché per via della tutela della privacy non li si può obbligare, quindi non è la prima volta che si discute appunto di casi in cui magari appunto c'è una vittima, qualcuno che è morto, qualcuno, e loro però, perché giustamente insomma, anche Zuckerberg disse all'epoca che si creerebbe un precedente, cioè se noi facessimo questa operazione per uno caso, la volta dopo a processo si va e si dice come nella sentenza del Wisconsin, no, del, allora non vogliono creare questo precedente. E, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori velocemente, Joyce, ragazzo giovane, interessato molto alla spiritualità, in cerca di qualche... Sì, in cerca comunque di risposte, di stimoli, e però un ragazzo molto solare, cioè non abbiamo motivo di credere che avesse depressione o no, momenti di smarrimento, però si infila appunto in questo gruppo che dovrebbe essere di preghiera, se non mi ricordo male.
Sì, esatto, cioè fondamentalmente noi sappiamo di questo suo legame con i figli della Luna e con questa presunta sacerdotessa grazie ad una sua amica con cui lui ne ha parlato,
che era
quindi
molto
le conversazioni
preoccupata.
Di cui siamo a conoscenza vengono grazie al contributo di questa sua amica che invece le ha messe a disposizione volontariamente degli inquirenti. Perché vogliamo però indagare sul telefonino di Joyce, sul suo smartphone, perché magari lo smartphone di Joyce ci sono altri contenuti che potrebbero essere fondamentali per le indagini, che dalle conversazioni con queste amiche chiaramente non si sono potuti evincere.
Esatto.
Quindi è fondamentale il recupero, insomma, del contenuto del cellulare di Joyce. Di conseguenza anche per le indagini relative a Joyce c'è stata una proroga del termine, quindi
bene,
ci si prenderà
tempo, certo.
E di conseguenza, insomma, torneremo a parlare del caso di Joyce.
Perché la cosa strana, sempre per chi non conoscesse il caso, è che questa sua, lui scomparso e questo suo borsone ritrovato nelle acque del lago, no? Dov'è che era? Che non mi ricordo.
No, era in mare.
In mare?
Si punta a pinna, qualcosa del genere.
Esatto, ma la sabbia contenuta nel borsone ritrovato sott'acqua non corrisponde alla sabbia dove è stato ritrovato,
esatto,
che è un elemento alquanto peculiare, ecco, per un'indagine se non altro. Bene, bravo, me l'ero dimenticata, però effettivamente poi a chi l'ha visto non ne hanno più parlato e quindi anch'io avevo un attimo rimosso, perché purtroppo ahimè ce ne sono talmente tante di notizie di casi. Arriva piano, non è come altre della Miley che ti arrivano subito e dici wow. Quest'altra arriva piano, ma io vi giuro che anche voi nel giro di una settimana o due sarete e dopo non ve la tirate più via dalla testa. Si chiama Jaded, appunto, della Miley. Abbiamo tempo per un ultimo update, se ce l'hai, uno velocissimo prima del cambio del segnale orario.
Ma allora vi do due anticipazioni, dai, perché non c'è tempo per dirvi tutto, quindi okay. Vi dico di chi parliamo quando torniamo. Parliamo di Elisandra.
Lei e i suoi capelli che stava meglio quando non era rasata, ok?
E poi, cioè, ragazzi, secondo voi ci può essere un mese in cui non vediamo gli update su Gisella?
Fisca, era un po' che non parlavamo di Gisella.
Torniamo a parlare di Gisella.
Gisella ha tenuto, lei ha lavorato di fino perché ha tenuto, cioè lei praticamente ha fatto come se niente fosse. Cioè, nell'occhio del ciclone, ingiunzione di smantellare tutta la baraccata lì sul lago di Trevi. Lei ha detto no, noi stiamo qui.
Je m'en fous.
Del resto, quando, come si dice, ti parla la Madonna, voglio dire, almeno no.
Cioè, scusami, cioè, chi vuoi che sia il TAR, esatto, vicino alla Madonna?
Chi vi credete di essere voi? Brava Gisella, cioè da una parte un po' la stimo per questo, e la invidio soprattutto questa attitudine. Cioè io crollo se non so, se passo dal fruttivendolo e mi dice cosa fai con quei capelli lì? Questa qua c'ha tutto, capito, l'impianto mediatico contro.
Ma quando hai amicizie in alto non ti scalfiscono certe cose.
Molto in alto in questo caso. bene, quindi io non vedo l'ora. Portate pazienza qualche minuto perché appunto c'è il segnale orario, il GR nazionale. un ciccinino di pubblicità, ma poi torniamo con queste notizie belle succose e update. Anche tu, pipì, caffè, acqua.
Sì.
Poi torniamo. Rieccoci. E io ho una polemica da fare nei confronti delle canzoni tipo questa, quelle un po' sexy, no?
E sì.
Cioè che praticamente nell'immaginario collettivo, videoclip musicali, eccetera, ci fanno credere che sudato sia sexy. Ma di sudato non c'è niente di sexy. Posso dirla sta cosa ufficialmente?
L'abbiamo detta.
Basta a questa falsa pubblicità del sudato uguale sexy, perché non è così. Il sudato è fastidioso, e a meno che appunto tu non sia, che ne so, un cesellatissimo, depilatissimo modello di Calvin Klein su una barca in mezzo al Mediterraneo, allora sudato fa anche un po' schifo, possiamo dire questa cosa. Sì,
perché puzzi anche, quindi, e anche Lenny Kravitz puzza da sudato.
Puzza, è bravo, tutti, indistintamente, ok? Quindi prima una doccetta e poi eventualmente si può ragionare di fare altre cose. Ecco, questo volevo dirlo, era importante. Grazie, votatemi. Ciao Luca, rieccoci. Rituffiamoci quindi invece nel mare assai salato di Salutava Sempre, con aggiornamenti di qua e di là su cronaca, attualità, processuali, giuridiche, notizie di tutti i tipi che riguardano la cronaca. Ci hai anticipato che due protagoniste indiscusse della stagione di Chi l'ha visto, Elisandra e Gisella. Vai!
Ebbene sì, Elisandra è quella ragazza di origine cubana che è scomparsa e che, vi ricordo, ultimamente aveva dato segni di essere comunque stata inglobata in una setta, perché aveva fortemente cambiato le proprie abitudini, il proprio umore. C'erano questi diari con dei contenuti, insomma, che lasciavano intendere una scoperta di una spiritualità alternativa. E l'indimenticabile frase: Elisandra si è rasata per far entrare più nella testa.
che dire. Già.
Come il ritrovamento delle sue extension nell'appartamento grazie al suo coinquilino. Quindi, insomma, sì, i capelli di Elisandra sono stati al centro di diverse puntate, così come la situazione tricologica di Simone Cerchietto, però, se stiamo a guardare. Quindi è stato proprio un fil rouge
della stagione, sì, i capelli in generale. Sì.
Esatto, sì, il fetish dei capelli. E questa è stata la stagione di Chi l'ha visto. Fatto sta che ci eravamo lasciati quindi con gli appelli alla famiglia, le continue ricerche, la convinzione dopo settimane in cui non si poteva dire che Elisandra è stata adescata da una setta.
No.
Abbiamo dovuto aspettare due avvocati per poter pronunciare la parola setta in questo caso.
Già.
E a un certo punto non ne abbiamo più parlato.
Non si è saputo più nulla.
Abbiamo gli update. Valentina, tieniti.
Addirittura.
Valentina tieniti.
Ok, mi sto tenendo.
E qui un po' bacchetto la Sciarelli e la redazione, perché noi avevamo il diritto di saperlo da loro. Te lo dico?
Cosa stiamo aspettando? Sto morendo qua io.
L'abbiamo trovata!
No, Luca! Davvero? Ma non ho letto nulla!
Non hanno detto nulla, io non te lo perdono, Federica.
Ma quindi l'hanno trovata addirittura prima che finisse la stagione?
È roba di meno di una settimana fa, quindi no, 10 giorni fa, quindi sì, c'era l'ultima puntata, sì. Insomma, 2 secondi glieli potevi dedicare nell'ultima puntata, Federica.
Accidenti, insomma. Hanno trovato Elisandra, raga.
Sì, com'è andata? Perché fortunatamente gli appelli di Chi l'ha visto non vengono trasmessi solo in Italia, okay. E le autorità, tra l'altro, in Europa si parlano tra di loro. essendo poi scomparsa una ragazza di origine cubana, si è anche fatto riferimento alla sua lingua d'origine, lo spagnolo.
Ok.
Ebbene, le autorità spagnole hanno trovato Elisandra. Elisandra è in Spagna.
Beh, intanto un applauso al lavoro, penso sia l'Interpol, no? Attraverso il quale si parlano le agenzie, le autorità straniere.
Sì.
Bravi, bene, sono felice. Sta bene? Prima cosa importante.
Non sappiamo moltissimo, sappiamo che le autorità l'hanno rintracciata, le autorità spagnole sono andate anche a parlarle. La località in cui Elisandra si trova non è stata resa nota, ma lei stessa ha chiesto di non renderla nota e non vuole neanche dirlo ai familiari, però sta bene. Non è una buona notizia, perché è ancora più evidente l'ipotesi della sesta.
Sì.
Cioè lei è finita veramente, come dicevamo peraltro io e Valentina, in un qualche ritiro alternativo di una setta, e ragazzi è lì.
Raga, non è mai. Allora, non, anche perché a differenza di altre persone scomparse di cui abbiamo parlato, che venivano da contesti familiari problematici e preoccupanti, Elisandra aveva era autonoma, aveva una vita normale, tranquilla, un buon legame con la mamma. Per quanto buono possa essere il legame con le madri, però, cioè, comunque si sentivano, ognuna si faceva la sua vita, e non ha, cioè, mi casca l'asino se non vuoi far sapere dove sei, perché se è tutto ok, ti dici, oh, sono qui, sto facendo questa cosa qui, ci vediamo a Natale, tipo. Noi che amiamo e sappiamo e studiamo le sette, è proprio una delle red flag più grosse quella del non voler divulgare la location, cosa si sta facendo, e tagliare i collegamenti con tutte le altre persone della tua vita, di modo da tenerti più stretta alla setta. Mi dispiace, da una parte meno male che è viva, dall'altra non benissimo.
Ci avevamo visto giusto,
sì.
Cioè, se ancora ci fossero stati dei dubbi sulla questione setta, direi che li abbiamo proprio fugati del tutto.
Sì.
E purtroppo lei è estremamente addentro, quindi, a questo contesto.
Sarebbe interessante sapere qual è la sua situazione tricologica al momento, se ancora...
Infatti, se è ancora rasata per incanalare più energia, o se l'energia l'ha portata in Spagna e quindi adesso è a posto così.
Comunque, è stata ritrovata Elisandra, speravamo sinceramente la cosa ottimale, di solito, a meno che appunto la famiglia di provenienza non sia problematica, è sempre che si torni a casa, come dice la fede, e in qualche modo tutto si risolve. L'importante, immagino, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, è che sia viva e che comunque, insomma, dica perlomeno di stare bene. Secondo me sentiremo ancora, come si suol dire, parlare di questa storia. Non so, credo proprio.
Allora, se ne sentiamo ancora parlare è un buon segno, perché vuol dire che perlomeno la famiglia sta insistendo nell'ottica di portarla via da questo contesto che inevitabilmente l'ha sopraffatta. Quindi speriamo che effettivamente sia così e che non si fermi ad un sto bene, non mi cercate.
E invece parliamo di lei, l'inafferrabile, l'inavvicinabile, the unstoppable, la Gisella.
Gisella, colei che ha tutte le skills, le features di un personaggio giocabile di D&D praticamente, perché lei
tutto,
è
raga,
il multiplayer della cristianità. Cioè,
è psichica, ha le visioni, parla con la Madonna, scrive sms a qualche santo. Poi cosa dimentica?
Le stigmate, ha avuto anche un'immacolata concezione.
E bravo, trasforma raddoppia il cibo, moltiplica
il coniglio con le patate, la pizza, gli gnocchi e ogni genere di pietanza che le si presenti.
È proprio
lo you can eat muto.
Esatto, è proprio l'ospite che tutti vorremmo a la cena che organizziamo quando non abbiamo voglia di cucinare. Gisella.
Per le prossime cene aziendali il catering di Gisella e siamo a posto.
Cosa succede alla nostra eroina del lago?
Allora, premessa, breve aggiornamento sul 3 luglio, perché sapete sì. che il 3 di ogni mese c'è il debriefing con la Madonna.
Giusto.
Ovviamente
giusto.
C'è stato anche il 3 luglio, il 3 luglio si sono riuniti di nuovo tutti quanti. Il 3 luglio, tra l'altro, c'era stata solo l'ordinanza di primo grado, quella del TAR, quindi il 3 luglio era ancora tutto apparecchiato.
Okay.
Cosa è successo però? Che il 3 luglio, oltre alla folla di seguaci riuniti in preghiera al suo cospetto, ci sono stati anche i primi segni di protesta.
Ai ai ai, ok.
Quindi il consenso è iniziato a scricchiolare e Gisella era un fiume in piena, si è lasciata proprio a pensieri in libertà. Lei, tra l'altro, tra le varie cose che ha detto, a un certo punto ha anche affermato: voglio misericordia come chi viene dal barcone.
Gisella, sei una...
Gisella, allora no, sarebbe
ferma,
bellissimo
aspetta.
Vivere in un paese in cui chi viene dal barcone è accolto con misericordia.
Già, tra l'altro.
Gisella, non hai scelto proprio il paragone adatto.
No, Gisella, cioè... no. Gisella, se posso darti un consiglio da amica, la prima cosa da fare quando si è una donna di potere come te è farsi un ufficio stampa. Bravo,
ma
serio.
Lei ce l'ha, perché quello che era la rada donna che veniva intervistata da chi l'ha visto.
Quella
il problema è che il 3 luglio ha parlato lei.
Non si fa. Succede anche ai migliori, Gisella, quando parlano in prima persona, invece far parlare ufficio stampa, poi pestano le merde peggiori. E questa mi sento di dire che è stata un po' una merda che ha pestato Gisella.
Sì, sì.
Gesù, scusa.
Ma non è finita. No.
Gesù no.
Lui di solito va a casa di Gisella a dipingere sui muri.
È
non
vero,
ti ricordi che
vero,
in una delle
sì.
sue apparizioni ha dipinto sui muri della casa di Gisella. Quindi,
quasi dimenticato.
Lui c'è già stato. Lui ha
già
detto
già dato.
Versione,
sì,
Valentino.
Sì. Scusate.
Questa è l'aggiornamento al 3 luglio. Nel frattempo, poi. Ci sono stati chiaramente altri aneddoti, tra i quali vi avevo detto l'ordinanza del TAR era quella di sgomberare tutto, ma Gisella e i suoi l'hanno impugnata questa ordinanza ed è intervenuto quindi il secondo grado di giustizia, insomma, del diritto amministrativo, che è il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza del TAR, quindi a Gisella devi sbaccare, cioè basta.
Io, raga, vorrei avere veramente metà dell'audacity di sta gente.
Ma non solo. Hanno sgomberato in questo momento l'area. In questo momento l'area è stata completamente svuotata. Non ci sono più le panchine, non c'è più la statua, non ci sono più i cordoni per delimitare l'area. Tuttavia, non potendo limitare la libertà di culto...
Certo.
Il gruppo di preghiera di Gisella può riunirsi, ma lo fa in un'area completamente vuota, perché è stata completamente sgomberata e svuotata.
Beh, del resto, lo sai anche tu, no? Che loro probabilmente quello che penseranno e che sentiranno è che ogni profeta è stato messo in discussione all'inizio del suo cammino.
Lei infatti... Non arretrerò di un millimetro, resterò qui insieme a tutte le persone che ci vogliono bene. Ok? Nel frattempo, però, le autorità periodicamente vanno a controllare che l'ordinanza venga rispettata. Quindi, se ci rimettono comunque di nuovo tutto il tempietto, eccetera, l'ordinanza è ancora attiva, quindi viene smantellato di nuovo. Tenete presente che lei ha detto che la Madonna... Vi ha detto che lì dovevano costruire un tempio, quindi non è così fuori dal mondo che ci rimettano tutto.
No, non mi stupirebbe per niente, non mi stupirebbe.
E quindi niente, le autorità periodicamente vanno a controllare che invece l'area venga insomma mantenuta nelle condizioni previste dall'ordinanza del Consiglio di Stato. Per cui l'epopea di Gisella non è finita. Gisella, noi aspettiamo il 3 agosto per il nuovo debriefing.
Sì, e poi amici, che questa notizia ci faccia riflettere su che bello è la democrazia e la libertà l'essere innocenti fino a prova contraria, perché questa donna è libera di fare tutto sto casino e quelle autorità che periodicamente devono andare a controllare che lei non rimetta su tutto il suo teatrino, le paghiamo noi e non possiamo farci niente, e non possiamo farci niente, è così. Lei ha il diritto, quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno di questa cosa.
No, noi paghiamo per permettere a Gisella di dire che lei moltiplica le pizze.
Sì, sì, no beh, aspetta, no, tecnicamente noi paghiamo per impedire a Gisella di moltiplicare le pizze.
No, per impedire di riunirsi comodi.
Esatto, esatto. Ah, che bello, il mondo e la vita e le cose, Luca. C'è la pubblicità, riflettiamo su questa libertà che abbiamo, che spesso diamo per scontata. La Gisella, per esempio, non la dà per scontata per niente.
Ma no.
Ecco, io la Gisella, per esempio, ce la vedo nel villaggio vacanze a farsi i balletti della Disco Paradise.
Ma sì, lei è sempre nel nostro grande fratello immaginario, dove ormai abbiamo Gisella, non ce n'è Covid, Vanna Marchi, Sabrina Minardi, sono tutte lì.
Sono tutte lì, e perché secondo me lei, a parte la sua...
Patrizia Reggiani anche, ovviamente.
Grandissima. Secondo me Patrizia Reggiani le schifa tutte queste.
Ovviamente sì, è lì per disprezzarle.
Esatto. Però la Gisella mi sa proprio di che noi abbiamo conosciuto questo lato di lei... di donna pia, di martire, afflitta dalle stigmate, eccetera. Ma è anche una donna che sa divertirsi, secondo me. C'è una volta allestita la cena, moltiplicati i conigli e le patate, poi parte la Disco Paradise e lei con le sue amiche ce ne
viene. Fare stare ed è via.
Esatto, esatto. È una donna tutto tondo la Gisella.
Assolutamente sì.
Vabbè, andiamo avanti.
Scusami, subisce le stigmate ad ogni Pasqua, almeno fa la divertire,
esatto.
La povera donna.
Se c'è una che merita di ogni tanto di stendersi, no, e spegnere il cervello, è la Gisella, ma scherziamo?
Assolutamente sì. Chiusa la parentesi aggiornamenti, visto che si avvicina comunque il mese di agosto in cui sarete un po' carenti di contenuti, c'è la parentesi dedicata ai podcast True Crime, così vi diamo qualche consiglio.
Mi piace, bravo, yes! Vai.
Andiamo un po'. Allora, nuovo ritrovato che io ancora non ho ascoltato perché ce l'ho lì in lista, ma manca poco, ma che sto ascoltando la nostra redazione di Malcesine, che dice che è tanta roba. Shalom! Ah. Sottotitolo Le terapeute di Cristo.
I beg your pardon, ok. Già mi avete già convinto solo col titolo.
Sì, si parla di questa comunità di recupero che si chiama appunto Shalom, che si trova in provincia di Brescia, gestita da suor Rosalina Ravasio e insomma è stata tra l'altro frequentata anche da tanti volti noti, un po' come era successo col Forteto e con San Patrignano, no? Farsi vedere lì era sempre sintomo insomma del prestigio di questo contesto, e suor Rosalina, che ha fondato Shalom, afferma di poter curare ogni forma di problematica attraverso la cristoterapia.
Una cura... certo, la cristoterapia, chiaro, sì sì, ne abbiamo sentito parlare,
no? Certo, certo. Scusa, perché fermarsi alla cristalloterapia quando puoi appellarti direttamente alla cristoterapia? Questa cura si basa sulla fede portata avanti nel trattamento di queste problematiche, okay. E da questo stuolo di adepte, insomma, di suor Rosalina. Forse è una sorta di racconto dell'ancella in salsa italiana, secondo la redazione di Malcesine, quindi ve lo consiglio.
Minchia! Cioè, quindi...
no, non così invasivo sui controlli delle nascite e sul sesso, però insomma...
Ok, ok, non male.
Una versione più soft ed edulcorata, ma tutta casalinga, insomma.
Allora, vi faccio lo spelling, che è proprio S-H-A-L-O-M, Le terapeute di Cristo, l'ho già trovato, è prodotto da Fanpage, ho già messo segui e sono pronta a partire, anche perché... è un periodo per me dei miei, perché io, allora raga, se voi vedeste perché io sono tradizionalista, I miei escono su Spotify. So che la gente li ascolta di più su Spotify, ma io i podcast li ho iniziati ad ascoltare su Apple Podcast e non so spiegarmi, non mi va di cambiare, no?
Io ci ho messo un po' a migrare, eh. Io avevo iniziato, ci ho messo veramente tanto a migrare su Spotify, quindi ti capisco.
Perché per me, perché Spotify fa anche tanto altro, cioè c'è la musica, i podcast, eccetera. Invece io se vado su Apple Podcast so che mi si apre la paginetta con tutti i miei quelli salvati, cioè le puntate nuove e via. Quindi sono lì. Però sono un periodo un po' di cambiamento che succede quando magari ci sono dei podcast che io ascolto davvero da 5 anni. Può succedere che un po' dici vabbè, sai che c'è, no, magari non mi ascolto ogni puntata appena esce, se capita, e quindi bene che questo già per esempio mi sconfinferla e mi sfagiola, ottimo. Insomma, magari vado a vedere se anche io, perché purtroppo ce n'ho di crime, ne ho molti inglesi, cioè americani, però insomma vediamo. E proprio Luca si è illuminato quando è partita.
Sì.
Si è acceso dal torpore di questo giovedì caldissimo, però l'energia di...
nonostante il sudore.
Esatto, nonostante il sudore e la calura, l'energia per ballare, cioè, è irresistibile questa delle Spice Girls, come tante altre loro. Si chiama Stop ed è del 1997. Ti ho pigiato come al solito il tastino che non fa...
Domanda d'obbligo.
Sì.
La tua prefe.
Di canzoni o di Spice Girls?
No, di Spice.
Ah, è sempre stata Jerry. Indubbiamente sempre in Forever. No? La tua?
La mia Mel C.
What? Come mai?
Mel C, quella che ha avuto la carriera più longeva, tra l'altro.
Sì, sì, sì. Nessuno l'avrebbe mai detto, però.
La vocalmente più dotata, perché
sì,
io ho sempre detto, ma è quella che canta meglio.
È quella che canta meglio. È vero.
E non era importante all'epoca, però no. Poi
esatto,
in lungo termine lo è stato. Sì.
No, ma eri l'unico forse che ti fava Mel C all'epoca? Cioè dopo ci siamo tutti...
Sì, perché lei vabbè era spori, quindi non sa, cioè, cagava nessuno.
Per noi ragazzine non era molto aspirational, perché... cioè nessuno sognava di, capito, mettersi una tuta, sognavamo le zeppe di Emma Bunton, i tubini di Jerry Halliwell, la tuta dell'Adidas, sì, era figa, però sai, no? Cioè, tipo, ok.
Sì, no, ma infatti, e a posteriori, ecco, è stato un peccato che poi Jerry non ha portato avanti, secondo me, come avrebbe dovuto la sua carriera solista, perché secondo me... ad oggi avremmo potuto continuare a parlare anche dei nuovi album,
sì,
di Jerry, che
sì,
poi non
sì,
sono
sì,
più
sì,
arrivati. Quindi...
credo che abbia avuto un esaurimento nervoso importante.
Può darsi.
Poretta. Vabbè. Allora, in chiusura, cioè in quest'ultima parte di Manie di Protagonismo, in tema di Salutava Sempre, abbiamo aggiornato chi ci ascolta su appunto la chiusura o gli update di alcuni dei casi di cui si è parlato nella stagione di Chi l'ha visto, ma ci spostiamo ai consigli sui podcast, che è un'ottima rubrica, io credo, perché non ce n'è mai, proprio perché uno può stufarsi, poi l'altro magari si ferma con l'estate, è giusto sempre avere delle risorse, no? Dei piani B. E uno interessantissimo, ecco, io che pensavo di un po' conoscerli tutti quelli che c'erano in giro, invece per esempio Shalom, Le terapeute di Cristo, proprio mi era passato come una brezza fresca sulla testolina, quindi grazie. Hai degli altri consigli?
Sì, allora ne abbiamo un altro che non esce con una cadenza regolare, ma
okay,
che è comunque tuttora in produzione e che è tenuto da due esperte, perché abbiamo una legale e una psichiatra.
Oh, mi quindi piacciono quelli, vai, sì.
Parlo di Crime Magazine, che è tenuto da Sara Uslenghi e Cristina Brondoni. Loro sono molto brave, non esce appunto con una regolarità insomma fissa, ma è assolutamente tuttora in produzione. Le puntate sono molto lunghe, quindi vi serve insomma del tempo per mettervi lì ad ascoltare. Tra l'altro loro non stanno neanche a badare troppo a fronzoli eccetera, loro si sentono su Zoom e chiacchierano.
Ah, ok,
quindi,
okay, quindi è anche indipendente.
Basic, ma sì, okay. Però i contenuti sono veramente fatti molto molto bene, proprio perché sono due esperte del settore.
Mi piace. Ridici il titolo?
Sì, che sì, loro sono molto brave. Crime Magazine.
Ah, perfetto, generico. E in ogni puntata un caso diverso?
Allora, loro ragionano più per area tematica.
Ah, ok, bello.
Quindi
bello.
Ci sono alcune puntate dedicate al singolo caso, ma la loro formula è quella delle aree tematiche in realtà.
Ok, mi piace, tipo... sia dal punto
c'è
di vista psichiatrico.
C'è la puntata sulle sette, okay, okay. C'è la puntata ad esempio sulle relazioni tossiche, c'è la puntata sul gaslighting, c'è la puntata
bello.
Sui vicini di casa e così via.
Vai subito, cerca, seleziona, aggiungi Crime Magazine. Sì, anche perché è vero, col fatto che io ho iniziato ascoltando quelli appunto stranieri, mi sono persa lungo il cammino un po' di quelli belli italiani. Questo c'è da un po' o è nuovo?
Sì, è iniziato nel 2020 perché è iniziato col Covid.
Caspita, caspita. Allora, aspetta, eccolo lì, Cristina Brondoni, però mi dà... Ah, no, cioè, perché mi dà questo dell'8 giugno, storia di scomparsi nella... Perfetto, sì. Tra l'altro cade a fagiolo. Però bene, segui subito. Cioè, la copertina è la foto di Ted Bundy.
Esatto.
Quindi quando dici no fronzoli intendi proprio no fronzoli, cioè...
sì assolutamente, sì, ecco, sì. Loro proprio sono basic, tutto ridotto all'osso, si va di contenuti non di forma.
Bravo.
Per loro,
queste donne ci hanno quindi... da fare, raga, non sono qua per
assolutamente dire... sì, no, tra l'altro uno è psichiatra, l'altro avvocato, quindi insomma
mi piace,
sì, molto più
mi
da
piace.
Fare di me.
Bravo, sì. Cioè, non c'hanno tempo di pettinare i riccioli dei tappeti. Bene, vuoi dircene un altro? Poi mandiamo la canzone.
Allora, se volete fare un passo ulteriore indietro nel tempo, perché il true crime non nasce in realtà nel Novecento, vi consiglio 800 Oscuro.
Okay.
Perché 800 Oscuro è proprio dedicato al true crime dell'Ottocento. E ragazzi, nell'Ottocento ce ne sono state di cose da raccontare. La durata è molto breve, questo è il pregio, che gli episodi variano dai 15 ai 25 minuti come durata, quindi insomma non vi porta via tantissimo tempo. È interessante perché è diviso in stagioni: la prima stagione sui casi italiani, la seconda stagione sulle donne killer, la terza sullo spiritismo e l'occultismo. Tra l'altro, chi lo realizza ha una voce che è meravigliosa ed è perfetta per il mood del podcast, e credetemi che quello è l'elemento che fa la differenza, perché lei è bravissima. Poi c'è appunto di buono che la durata non è eccessiva.
È una donna, mi piace questa cosa. Sì. Non so perché, ovviamente avevo pensato a un uomo, sai, con demoni urbani, migliaccio e bla bla bla. Ecco,
lei secondo me è l'esatta versione femminile di Migliaccio a livello di voce.
Bomba. Io non ho una grande attrazione per il true crime, tra virgolette, antico. Però suppongo che una chance si possa dare a tutti. Ci ascoltiamo Charlie Charles e poi torniamo.
Non so più manco chi sei quando...
Obladi Oblada, con dicevamo Charlie Charles, ma anche Gali da Sap e Fabri Fibra, direi la premiata ditta a questo punto, sono in tanti. Bella, fresca, estiva. Ai giovani piace, come sono vecchia. Con cosa chiudiamo, Luca, my dear?
Allora, chiudiamo con gli ultimi due che riguardano casi noti. Allora, il primo, se non vi fosse bastato il nostro extra disagio su Emanuela Orlandi, cosa che trovo
dubito.
Incomprensibile,
esatto,
ma vabbè.
Esatto.
Però se non vi fosse bastato, è in corso Scomparsa, realizzato dalla Repubblica, che ripercorre le tappe del caso Orlandi. Come insomma già dico che mi ci ritrovo, quindi vuol dire che il nostro speciale insomma è venuto bene, perché noi trattiamo gli stessi argomenti.
Bravo,
quindi direi che siamo a posto.
Bravissimo.
E poi vi consiglio, e questo ve lo consiglio perché di questo caso parleremo prossimamente, vi consiglio Diabolica, realizzato dal Corriere della Sera, che racconta la storia della coppia dell'acido, storia assurda, straffascinante, di cui prossimamente parleremo anche io e Valentina in un extra.
Ma la coppia dell'acido intesa... che è una coppia assassina in coppia o questi uomini...
Esattamente, sì. No, no, racconta di questa relazione malata che ha portato questa coppia ad aggredire dei giovani, con dell'acido. Non vi dico di più perché appunto, oltre ad esserci questo podcast, ne parleremo anche noi prossimamente in un nostro extra.
Ed è Diabolica, scritto proprio così all'italiana?
Sì, sì, Diabolica, la coppia dell'acido.
Non vedo questo, anche questo mi affascina assai. Bene, dunque, allora, come diceva Luca, tante, se vi piace poi il modo in cui noi appunto raccontiamo le cose, al di là di cercare appunto giustamente dei podcast che sono pure belli, anche seguire che no, l'evoluzione, c'è l'extra disagio, cioè noi il martedì ci troviamo e facciamo la diretta sempre su Instagram, ma poi tutto viene raccolto e caricato a video, peraltro, che tra di video, per esempio, di martedì sera, secondo me siamo alla fruttissima, cioè tipo tra la stanchezza, il caldo e il delirio dei contenuti interessantissimi, non mi fraintendete, però proprio c'è una roba di boccheggianti, e li potete trovare tutti su Patreon. Cosa significa? Che se con un piccolo contributo mensile da 3 o 5 euro vi iscrivete, voi avete accesso retroattivamente a un botto di storie di true crime affrontate appunto nelle dirette dell'extra disagio, e le trovate tutte su Patreon, quelle più le puntate video del podcast del disagio e le puntate video della segreteria della storia del disagio. Quindi insomma c'è un sacco di roba per una cifretta piccolina, piccina picciò, che tra l'altro vi dirò non è che ci arricchisce, serve a coprire i costi di produzione proprio, quindi appena lì così. Se poi il Corriere invece di produrre dei podcast nuovi per esempio ci avesse chiamato a noi, Luca era preparatissimo tipo sulla Orlandi, quindi non c'era bisogno, no, di andare a cercare chissà dove. Ultimamente. Grazie Luca, sei stato come sempre preparatissimo e bravissimo.
Grazie a te, Vale. Ragazzi, manca un giovedì, quindi se avete argomenti di cui volete parlare, nell'ultimo giovedì della stagione ne parliamo.
Bravo, se avete seguito e non vi torna qualcosa di qualche caso, ma quello come è andato a finire, ma quell'altro che fine ha fatto, potete scrivere o direttamente a Luca, che lo trovate su Instagram come A proposito di Luca, tutto attaccato, giusto?
Sì.
Sì. Potete scrivere a me, VEE di Valentina, o alla mail, anche che ne so, sia del programma Manie di Protagonismo @gmail.com che alla mail del podcast del disagio @gmail.com. Bene, grazie. Adesso, no, ma davvero, quello che mi ha colpito di più, shalom. Vado, parto subito. Sì, non vedo l'ora. Grazie anche alla Vale che ce l'ha segnalato. Buona serata, fate i bravi ma non troppo, e soprattutto
salutate sempre.
Sì.